che il Signore ci mette davanti è il fulcro del messaggio del cristianesimo, quello che distingue la religione cristiana da qualunque altra filosofia o religione esistente al mondo. E l'Apostolo Paolo lo tratta in modo molto ampio e completo nel capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi. E molti avranno già capito che stiamo parlando della risurrezione. Ad un certo punto l'Apostolo Paolo si esprime, 1 Corinzi 15-19, con una frase che ha molto a che fare con la nostra vita. E dice così: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ogni volta che ci accostiamo a Dio, ogni volta che un essere umano si accosta al divino, è chiaro che nutre delle speranze, è chiaro che vuole vedere qualcosa di diverso nella propria vita. La ricerca di Dio nasce da un bisogno intimo, profondo, a volte inspiegabile, che abbiamo nel nostro cuore, che forse può essere in qualche modo compreso dal fatto che, come l'Ecclesiaste afferma, Dio ha messo il pensiero dell'eternità nei nostri cuori. Quindi è difficile anche per lo scettico, per l'ateo più radicale, immaginare che la propria vita, la propria esistenza, la propria coscienza termini con la morte fisica. C'è qualcosa in noi che continua a farci pensare all'eternità, al dopo, a quello che succede al termine del nostro cammino qui su questa terra. E Paolo, dopo aver fatto una lunga esposizione sulle conseguenze del credere o non credere alla risurrezione, si sofferma proprio su questa verità, e cioè che se la nostra speranza, le nostre aspettative, i nostri desideri nei confronti di Dio si limitano a tutto ciò che appartiene alla vita, naturale, alla vita materiale, noi ci troviamo in una condizione di miseria. Non sta dicendo che non dobbiamo sperare in Dio per questa vita, ma l'accento è messo su soltanto. Cioè, se noi limitiamo la ricerca di Dio e l'azione di Dio nella nostra vita solo per ciò che concerne i problemi e le difficoltà, le tempeste che possiamo attraversare in questa vita. E c'è un episodio nel Vangelo di Luca che ci fa e ci deve far comprendere quanto sia importante la verità, la realtà della risurrezione nella nostra vita. La risurrezione, immancabilmente, la consapevolezza della risurrezione di Cristo immancabilmente è accompagnata da una gioia profonda. In altre parole, se nella nostra vita è da tanto tempo che non sentiamo più la gioia di Dio, se nella nostra vita non c'è questo entusiasmo, non c'è questa visione allargata all'eternità, noi ci stiamo perdendo la parte più importante, ci stiamo perdendo la parte più gioiosa, più fondamentale per la nostra vita qui su questa terra. E vorrei portarvi a leggere questi versetti nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, dove alcune donne la mattina presto si alzarono per andare ad onorare nel modo in cui potevano il corpo di Gesù. Possiamo leggere dal primo versetto, Luca 24:1. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, queste donne, esse si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra, Ma quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Allora, la domanda che dobbiamo farci in questa mattina, e come sempre il primo a doversela porre sono io: dove stiamo cercando Gesù? Che cosa ci aspettiamo da Lui? Tutti i discepoli, queste donne comprese, avevano per anni, per tutto il ministero terreno di Cristo, erano state testimoni dei miracoli fatti, delle verità che Gesù aveva dato, delle parole di grazia, di sapienza, di autorità che erano uscite dalla bocca di Gesù. Avevano visto cose grandi e avevano anche ricevuto il messaggio profetico che Gesù aveva riferito a se stesso, che il terzo giorno sarebbe risuscitato. Ciò nonostante, vediamo delle donne che sono prese da uno zelo meraviglioso, perché comunque la mattina prestissimo si erano alzate, avevano dedicato del tempo i giorni prima a preparare degli aromi, degli oli, tutto ciò che serviva per onorare il corpo, un cadavere, il corpo di Gesù. E quindi vanno verso il sepolcro e, come abbiamo letto, trovano qualcosa di diverso da quello che loro si aspettavano. Erano alla ricerca di un cadavere, ma non l'hanno trovato. E la domanda che Gesù, che questi angeli rivolgono a queste donne, è di una precisione millimetrica. Perché cercate, come lo chiamano Gesù, il vivente tra i morti? Che cosa può significare per noi oggi cercare il vivente tra i morti? Innanzitutto lo stiamo cercando nel posto sbagliato. Ma molte persone, come queste donne, non riescono ad afferrare la portata della persona di Cristo nella propria vita. Che cosa significa conoscere Cristo? Che cosa implica trovare grazia alla sua presenza? Che cosa significa poter camminare insieme a Lui? E si accontentano di andare alla ricerca di un cadavere, di un corpo morto in cui non c'è vita. E quindi un cadavere potrebbe essere una chiesa, cercare Gesù in una chiesa, cercarlo in una denominazione, cercarlo anche in una attività religiosa del tutto degna di lode, umanamente parlando, in uno zelo per la propria attività, per il proprio ministero. Ma tutto questo, se è privo della gioia, della consapevolezza della risurrezione di Cristo, se tutto questo è proiettato soltanto a qualcosa che ha a che fare con il visibile, il materiale, ci rende gli uomini più miseri sulla faccia della terra. Che cosa comporta nella nostra vita realizzare che Cristo è davvero risuscitato dai morti? Vi comportate nello stesso modo se accanto a voi c'è un cadavere, una persona viva? Penso di no. Non puoi fare dei programmi, dei progetti con un cadavere. Non puoi aspettarti che Lui ti dia dei consigli, non puoi aspettarti che Lui ti dia un aiuto, non puoi aspettarti nulla da un cadavere, ma da una persona vivente sì. E io vorrei che in questa mattina ci fermassimo un attimo a considerare se nel nostro cuore stiamo servendo veramente un Iddio che riteniamo risorto dai morti, o ci stiamo accontentando, come queste donne, di onorare un corpo privo di vita. Quando preghiamo, quando ci avviciniamo al Signore, quando facciamo delle scelte, quando guardiamo nel profondo del nostro cuore, che cosa stiamo vedendo? Che cosa c'è davanti ai nostri occhi? Un Dio che è capace di poter prendere le redini, il governo della nostra vita, o semplicemente delle promesse astratte, dei versetti, delle conoscenze che orbitano nella nostra mente e che in qualche modo ci possono dare un conforto marginale, ma non una vera impronta della presenza di Dio nella nostra vita. Sapete, molte volte quando entriamo nella casa di qualcuno, o magari anche sul posto di lavoro, no? Riusciamo a riconoscere la scrivania di qualcuno piuttosto che di qualcun altro per come la tiene, per come gestisce il suo lavoro. In qualche modo noi lasciamo delle impronte, anche senza rendercene conto, dovunque andiamo. Quindi nella nostra casa, nella casa in cui viviamo, nell'ambiente in cui viviamo, noi lasciamo delle impronte che riflettono la nostra personalità, i nostri gusti, i nostri desideri. C'è chi ad esempio preferisce le tonalità calde, chi quelle fredde, chi preferisce un certo tipo di arredamento piuttosto che un altro, delle sfumature, delle cose che però possono farci comprendere che lì c'è quella persona particolare, specifica. E dovrebbe essere così, deve essere così anche nella nostra vita. Se Gesù è risorto, Lui deve lasciare un'impronta nella nostra vita. Le persone accanto a noi, Paolo parla dei suoi fratelli e li definisce delle epistole viventi, no? Cioè, in qualche modo quelle persone parlavano di Cristo attraverso il seme che Paolo aveva seminato nei loro cuori. Quindi, un conto è avere in casa un cadavere, non può lasciare nessuna impronta, non può decidere l'arredamento, non può scegliere i colori, le tende, l'atmosfera che vuole creare, ma una persona che vive lascerà la propria impronta e sarà riconoscibile, e tanto più se questa impronta è data dal Signore dei Signori, dal nostro meraviglioso Dio. Quindi, qual è questa impronta della consapevolezza della risurrezione? Guardate, il Vangelo di Luca, questo l'abbiamo già visto. Ci sono altri versetti più avanti che parlano dei discepoli sulla via di Emmaus. Allora, ve lo voglio leggere perché è un quadro. Vediamo un po', non voglio tutto il capitolo, no. Vabbè, partiamo col 13. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete tra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Qual era lo stato d'animo di questi discepoli? Avevano conosciuto Gesù? Sicuramente avranno visto dei miracoli, perché nel corso di tutti quegli anni, almeno partecipi, no, presenti ad un miracolo, lo saranno stati. Avevano anche sentito che lui sarebbe risorto, tanto più che lo affermano più avanti, ma quello che loro stanno provando in quel momento è tristezza. Io credo che Dio ci resti veramente male quando vede che un suo figlio, una sua figlia, vive nella tristezza, nella depressione, nella preoccupazione, nell'angoscia. Forse ci verrebbe voglia di dire al Signore: Signore, ma se tu vivessi la mia vita, ma lui potrebbe risponderci: tutto quello che stai passando tu, io l'ho passato prima di te. Ho passato tutti i dolori, tutti i peccati, tutte le sofferenze dell'umanità. Allora, andiamo avanti con questa lettura. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: Tu solo fra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: Quali? Essi gli risposero: Il fatto di Gesù il Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Guardate le affermazioni di questi uomini. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate di mattina, la mattina di buon'ora al sepolcro. Non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Non è un po' quello che facciamo noi. Vi riconoscete in queste dichiarazioni? Sì, è vero, la Bibbia dice che, sì, è vero, ho sentito che il Signore in quella chiesa, in quella famiglia, nella vita di quel fratello, di quella sorella, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ma io non l'ho visto. Ma io non ho assaporato, ma io non ho toccato con mano, no? Un po' come Tommaso quando Gesù apparve ai discepoli. Sì, voi dite tante belle cose, però se io non tocco, se io non metto la mia mano, se io non ho prove tangibili che è veramente lui, io non crederò. E il Signore che cosa fa? Qual è la medicina per curare l'incredulità di questi due discepoli sulla via d'Emmaus? Che fa? Apre il mantello, eccomi, sono io. Guardate, questi sono i miei documenti, con le scritture, con la parola di Dio. E ha dovuto fare il riepilogo di tutto ciò che lo concerneva nelle scritture fino a giungere quell'episodio della crocifissione del suo sacrificio che era stato ampiamente profetizzato. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardarono. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Ed essi lo trattennero dicendo: Rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro. Che cosa dissero l'uno all'altro? Stavano vivendo un'opera da parte dello Spirito Santo nella loro vita, da parte di Gesù, da parte di Dio, che fino a quel momento non erano riusciti a condividere, a scambiarsi l'uno con l'altro. E quindi, nel momento in cui Gesù scomparve, si dissero: ma non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto. Gli avverbi aiutano. Veramente risorto. Non è un messaggio, una profezia che sta lì tanto per riempire la pagina di qualche manoscritto. Non è l'idea folle di un gruppo di religiosi, ma lui è veramente risorto. Ed è questo che fa la differenza nella vita di un credente. Possiamo frequentare una chiesa, possiamo avere relazioni bellissime, di amicizia, con fratelli, con sorelle. Possiamo ascoltare messaggi, lodare, cantare, pregare, predicare, ma se in noi non c'è la presenza di un Cristo risorto, noi saremo nella tristezza. Noi saremo come pneumatici sgonfiati, bucati. Non ci sarà nessun entusiasmo, nessuna gioia, nessuna forza, niente. Sapete perché? Perché ci accontentiamo di un cadavere. Ci accontentiamo di onorare un corpo morto. Ma credo che la domanda che gli angeli rivolsero quel giorno a quelle donne è quanto mai attuale per la nostra vita. Perché cercate il vivente tra i morti? Perché non realizzate l'importanza? Vedete, il cristianesimo, se noi togliessimo la risurrezione dal cristianesimo, dalla Bibbia, crolla tutto, crolla completamente tutto. E Paolo nel capitolo 15 di Prima Corinzi lo spiega in maniera magistrale dicendo: guardate, se Cristo non è, se è vero che i morti non resuscitano, se Cristo non è risuscitato dai morti, noi siamo ancora nei nostri peccati, non c'è nessuna speranza, quello che noi predichiamo è falso, se è vero che i morti non resuscitano, e quindi non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Ciò che ha dato la svolta all'umanità per la propria vita spirituale è stata proprio la risurrezione di Cristo. Lui ha vinto la morte. Come è entrata la morte nel mondo? Attraverso il peccato, la disubbidienza. Cristo ha vinto la morte e la sua risurrezione, perché dovrebbe rallegrarci? Cioè, beh, beato lui, è risuscitato, ma a me quale vantaggio comporta la risurrezione di Cristo? È che in Lui, attraverso la sua risurrezione, noi saremo glorificati e potremo risorgere ad una nuova vita. Lui è il primogenito, è la primizia dei risorti. Ed è questo che deve farci rallegrare. Ce ne sono. Potremmo fare un elenco delle cose che ci danno fastidio e ci preoccupano? Potreste stilarlo. Quante cose vi pesano oggi, in questi giorni, in questo anno che è appena passato? Quanti problemi, quante preoccupazioni, quanti contrattempi, quanti fastidi abbiamo qui su questa terra? Alcuni ci capitano così, altri ce l'andiamo a cercare, altri sono conseguenze di peccati, altre sono prove che il Signore permette che noi attraversiamo, ma i problemi potete stare sicuri. Faccio questa profezia stamattina. Sicuro, sicuro di non fallire. I problemi non mancheranno mai. E cos'è allora che può darci la gioia, la fiducia di poter andare in giro per il mondo con un cuore sereno, con un cuore che riposa in Cristo? Il fatto che il nostro Dio è vivente. E se vive, mi ascolta, se vive può prendermi per mano, se vive può parlare al mio cuore, se vive può sanare le mie ferite, se vive può darmi certezza che ciò che promette, lui lo fa. È questo ciò che cambia radicalmente i sentimenti nel nostro cuore. Se noi andassimo ad evangelizzare e portassimo un messaggio di tristezza, di preoccupazione, d'angoscia. Pensate che il mondo ce n'abbia bisogno? Penso che ce ne sia già in abbondanza. Allora, le cose sono due: o saremo presi per pazzi, no? Come vi ricordate dopo il battesimo, la Pentecoste, il battesimo nello Spirito Santo, no? Dice: ma questi sono ubriachi di prima mattina, lasciali perdere. Cioè, no, aspetta un attimo, questi stanno parlando delle cose gloriose di Dio in altre lingue, nella nostra lingua. Com'è possibile? Allora, se non avete paura di passare per pazzi o per incoscienti, perché oggi come oggi andare in giro nel mondo con la gioia nel cuore non è qualcosa che viene visto di buon occhio, no? Diciamo che con tanti problemi, con tante situazioni difficili, questo o non capisce niente o c'è qualche altro tipo di problema. Ma la scrittura ci ricorda che la gioia del Signore è la nostra forza. Non la chiesa, non il pastore, non la denominazione, non la mia dichiarazione di fede, non i miei 30, 40, 50 anni di vita passata nel Vangelo, ma è la gioia del Signore, la sua presenza. Ad un certo punto questi discepoli che cosa fanno? Prima erano tutti timorosi, fermiamoci qui, si sta facendo notte, fermati pure tu, non... È buio. Andiamo a trovarci un rifugio. Cerchiamo di stare tranquilli questa notte. E alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. E poi va avanti con altre testimonianze della risurrezione. Vedete, quando abbiamo qualche dolore, qualche problema, qualcosa che pesa nella nostra vita, penso sia capitato un po' a tutti, no? Vediamo, siamo testimoni di un modo soprannaturale nel quale il Signore opera, e qual è la cosa che diciamo? Guarda che il Signore risponde veramente, guarda che Lui opera veramente. Perché la consuetudine, l'abitudine, l'accontentarsi di una religione ci porta a vivere una sorta di schizofrenia dove con la nostra bocca dichiariamo le verità del Vangelo, ma col cuore non ci crediamo così tanto. E cominciamo a fare come discepoli sulla via del Maestro. È vero, sì, lui l'aveva detto, è vero, sì, qualcuno pure è andato al sepolcro e non l'ha trovato, è vero, sì, ma boh, chi lo sa? Ma quando tocchiamo con mano la vita di Cristo, allora le cose cambiano e la sua vita scende in noi e produce una gioia soprannaturale, una gioia che non è legata alle circostanze, una gioia che non è legata a oggi mi ha detto bene, no, una gioia soprannaturale che solo lo Spirito Santo può creare. E in questa mattina prego il Signore per tutti quanti noi. Signore, Davide l'aveva espresso nel suo salmo, rendimi la gioia della tua salvezza. La salvezza, la relazione con Dio non può non essere accompagnata dalla gioia. È vero, l'Apostolo Paolo molte volte scrivendo nelle sue epistole dice, io sono in grande angoscia, sono in tribolazione per le chiese, sono preoccupato per tante situazioni, ma in tutto questo lo Spirito Santo lo confortava, lo sosteneva e alimentava quell'olio di gioia che è indispensabile. E a cosa è legata la nostra gioia? Alle cose di questa terra? Purtroppo sì, spesso leghiamo la nostra gioia a quello che accade qua giù. Ma ricordiamoci sempre quello che Paolo ha dichiarato. Se abbiamo sperato in Dio per questa vita soltanto, siamo tra i più miseri degli uomini. Allora sì, speriamo in Dio per questa vita, perché dobbiamo farlo. Ogni problema e ogni peso siamo chiamati a portarlo a Lui. Ma il Signore ci dice, guardate, cercate di alzare un pochino lo sguardo, perché la vostra vita non è tutta qui, non è soltanto qui, ma la nostra speranza è nella gioia che serviamo un Dio vivente, che è risorto, che ha fatto da apripista per tutta la Chiesa, per tutti coloro che avranno creduto. E Paolo dice, così come è risorto il nostro Signore, così anche noi saremo trasformati in un attimo e potremmo godere per l'eternità della sua presenza. Allora, che Dio ci dia grazia di non cercare più il nostro Signore tra i morti. Amen? Ma di cercarlo lì dove Lui è, vivente, potente, operante nella sua presenza. Vogliamo alzarci in piedi?